Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 8 ottobre 2007. Come al solito a parlarvi dietro il microfono di ApogeeOnline.com è Antonio Sofi. Oggi iniziamo questa rassegna stampa dai due inserti che ci accompagnano spesso il lunedì, ovvero Affari e Finanza di Repubblica e Corriere Economia del Corriere della Sera. Su Affari e Finanza troviamo un collegamento con una delle notizie delle segnalazioni della scorsa settimana, ovvero che riguardava la storia di copertina di Nova 24 del giovedì, ovvero della proposta della Viviane Reding, commissario dell'Unione Europea ai media, favorevole alla separazione delle reti delle società di telecomunicazione. Abbiamo parlato ampiamente giovedì di questa discussione, in realtà assai vecchia e per molti centrale per quanto riguarda lo sviluppo delle reti al plurale così come le conosciamo. Ovviamente rimando al Nova del giovedì per una analisi più approfondita. Alberto D'Argenio ritorna su questa proposta che verrà presentata il 13 novembre, una proposta che ovviamente trova molte resistenze perché stiamo parlando di una ristrutturazione che va ad intaccare una parte consistente del business delle telecomunicazioni. L'idea è quella di separare le reti dai prodotti e dai servizi offerti tramite e attraverso queste reti e favorire quindi una competizione sui servizi e un accesso diciamo equo dei vari player alle reti stesse, nonché c'è anche taluni che pensano a una idea di una One Network, di una rete a banda larga, a fibra ottica o quant'altro che sia direttamente gestita dallo Stato, anche se in maniera competitiva e stando sul mercato, ma che appunto consenta una competizione vera sui servizi. Alberto D'Argenio appunto si sofferma sulle resistenze e sulle difficoltà che avrà la Reding per far passare questa proposta. Giuseppe Turani di fianco parla degli investimenti della fibra ottica in giro per il mondo e racconta di come in altre parti del mondo, per esempio in Giappone, in 3 anni si è dato l'obiettivo di coprire con le reti di nuova generazione il 95% della popolazione, e anche altri tra cui per esempio l'Olanda, che però è piccolina e quindi fa presto e con poco investimento, anche la Corea, anche Hong Kong, mentre per esempio negli Stati Uniti la questione delle reti di nuova generazione e della copertura del territorio verrà fatta attraverso i privati, che in questo contesto si stanno spendendo e stanno spendendo vari quattrini. La differenza invece con l'Europa, non solo l'Italia ma anche la Francia, per esempio entro il 2009 France Telecom ha in animo di collegare il 4% della popolazione, in Italia Telecom Italia il 5% della popolazione, Deutsche Telekom entro il 2008 il 21% della popolazione. Sta di fatto che però sono dati meno significativi e quindi ritorna un po' il problema della Reding, del One Network e di cosa fare con questa connettività, non considerando anche il fatto che attraverso le reti nuova generazione potrebbero passare tutta una serie di servizi a valore aggiunto ad alta tecnologia, come per esempio la IPTV e chissà cos'altro. Come spesso accade, una volta che si ha un campo da gioco poi i giocatori iniziano a giocare come meglio gli aggrada. E passiamo ad altro, al Corriere Economia, ma rimaniamo anche sulla scia di una sorta di fil rouge che abbiamo seguito anche la scorsa settimana, ovvero la questione delle regole da Viviane Reding all'Associazione di Consumatori, alle idee di una Magna Carta, di una Costituzione di Internet di cui parlavamo giovedì scorso, portata avanti da Rodotà, Cortiana ed altri, di cui si discuterà il 12 novembre a Rio de Janeiro, ma non solo questi soggetti cercano di regolamentare, tra virgolette, detta internet e le reti, ma anche le stesse aziende che curiosamente, quantomeno rispetto al passato, cercano di spingono verso una chiarificazione o quantomeno un'armonizzazione delle regole, delle leggi, soprattutto per quanto riguarda il delicatissimo campo del copyright. Ne scrive Carlo Formenti in apertura della sezione Tecnologia e Passione di Corriere Economia, quella che spesso ci interessa. Copyright, la svolta di Gates, fa riferimento a Microsoft, ma anche Google, per esempio, ne ha più volte parlato, e soprattutto Formenti fa riferimento alla questione del fair use, dell'uso lecito del diritto d'autore, che appunto curiosamente e paradossalmente, ma non troppo, anche Gates vorrebbe più tutelato. In pratica il fair use è il diritto, è una serie di diritti che sono attribuiti al consumatore, o per meglio dire alcune limitazioni al pieno esercizio dei diritti di copyright. Tali limitazioni sono sostanzialmente quattro, spiega Formenti: eccezioni per motivi educativi, editoriali, industriali e di copia personale. Molte associazioni di consumatori hanno duramente contestato il Digital Millennium Copyright Act, una legge che a loro parere fa dipendere eccessivamente la bilancia dalla parte degli interessi dei detentori del copyright, quindi limitando tutta una serie di usi leciti come ben definiti. Ma la cosa nuova è appunto che le stesse imprese, le stesse aziende, che in parte potrebbero giovare di una maggiore tutela del copyright, sono scese o stanno scendendo in campo proprio a puntare sull'importanza dell'economia del fair use. La CIA, Computer and Communication Industry Association, appunto ha pubblicato uno studio su questi argomenti, parlando di cifre impressionanti: fatturato, valore aggiunto, posti di lavoro, produttività, esportazione americana, che devono proprio all'istituto giuridico del fair use la loro esistenza. In pratica proprio su questo si basa il business, e quindi il copyright troppo tutelato, troppo forte, potrebbe ledere questo tipo di economia, questo tipo di business. Insomma, argomentano gli autori dello studio, è arrivato il momento di ridimensionare i privilegi legali che negli ultimi anni troppo generosamente sono stati concessi ai detentori di copyright. Insomma, stiamo parlando di nomi come Google, Sun, Oracle, Yahoo e Microsoft. Insomma, in pratica, senza fair use, spiega Formenti, non si potrebbe indicizzare le risorse pubblicate su internet, sui motori di ricerca, gli sviluppatori di software non potrebbero smontare i programmi, eccetera eccetera. Insomma, una piccola rivoluzione che va appunto a creare una frattura appunto tra questi nomi e la Copyright Alliance, che raggruppa colossi come Disney, Time Warner e News Corp, e prima di adesso anche la Microsoft, che probabilmente arriverà, anzi si spera arriverà, a modificare in meglio quelle che sono le leggi sul copyright, sul diritto d'autore, considerando le nuove logiche della rete. E ritorniamo, risaltiamo su Affari e Finanza per segnalare di un matrimonio che non va tanto bene. E stiamo parlando di Skype e eBay, ne scrive Stefano Carli su Affari e Finanza, appunto, di Repubblica. Si parla del fatto che eBay sta un po' mollando le redini sull'ex gioiello del web, così è il titolo, ovvero Skype. E eBay, che ha acquistato nel settembre 2005 per 2,6 miliardi di dollari Skype, ed era appunto una delle prime grandi acquisizioni che annunciava la fine degli anni grigi del post-bolla, adesso annuncia una svalutazione di 1,4 miliardi di dollari su Skype. Peraltro i due fondatori di Skype, Niklas Zennström e Janusz Friis, che erano rimasti in Skype nonostante l'acquisizione, adesso sono di fatto usciti, anche se Zennström rimane nel ruolo di presidente non operativo. Il motivo è che Skype cresce ma non ai livelli e con il tasso che ci si aspettava, e soprattutto la spesa degli utenti registrati, che sono significativi, sono 220 milioni, è però abbastanza bassa, 12 centesimi a persona rispetto ad altri casi di VoIP, anche perché appunto le tariffe telefoniche sono scese probabilmente anche grazie allo stimolo di Skype, e quindi non è redditizio, o almeno ha meno margini per crescere, quindi si ridimensionano anche le aspettative e i progetti imprenditoriali. Ancora due velocissime segnalazioni: una è il dossier del lunedì del Sole 24 Ore, atti informatici, si parla di firma elettronica, una di quelle cose di cui si parla da tanti e tanti anni per la pubblica amministrazione, potrebbe servire per eliminare un bel po' di carta e semplificare e snellire la burocrazia, prevista 10 anni fa, scrive Paolo Subbioli, viene utilizzata in prevalenza da pubblica amministrazione e imprese ma in misura assai ridotta, ma ci sono vari nodi da affrontare sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'implementazione di questi sistemi nella pubblica amministrazione, come al solito si muove un po' lentamente. Ultimissima segnalazione, appunto un po' più di cronaca, un po' più divertente: il Corriere della Sera a pagina 20, dall'inviato New York di Massimo Gaggi, ritorna su uno l'avevamo segnalato all'epoca anche noi, uno dei tanti cloni tematici di YouTube, si chiama GodTube ed è appunto inventato da Chris Wyatt, californiano di 38 anni, ex produttore della CBS, che è di fatto un YouTube però tematico su la religione. Il sito di Wyatt ne offre più di 30.000 e l'idea del fondatore è quello di trovare anche su internet un luogo dove i messaggi a sfondo religioso possono trovare la via verso i giovani, ma in questa via verso i giovani c'è anche spazio per un po' di business. Per esempio la nuova versione dei 10 comandamenti, che arriverà tra 2 settimane nei cinema americani, troverà anche avrà un suo lancio proprio su GodTube. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata con salmi, sermoni e satira, e l'appuntamento è a mercoledì.